un altro dovuto. Quello che questa mattina siamo qui a compiere. Un atto dovuto la prima domenica di Quaresima, perché ci prepara, perché ci apre la strada, perché ci accompagna nel nostro cammino quaresimale. Fino a qualche tempo fa, nelle nostre parrocchie, la Quaresima era vissuta in maniera molto comunitaria. Vi ricordate i quaresimali, appunto dal tempo di Quaresima? Il mercoledì e il venerdì venivano sacerdoti da fuori, dei missionari, dei padri, e predicavano. Predicavano la conversione e il perdono delle colpe. Poi c'era la Via Crucis del venerdì. E c'erano anche quelle penitenze che ciascuno decideva in cuor suo. Chi non beveva il caffè, chi non mangiava i dolci, chi non fumava la sigaretta, con buon vantaggio della sua salute e anche del suo portafoglio. E poi c'erano i venerdì e c'era il digiuno, il digiuno. In casa mia, ma anche nelle case degli altri, a mezzogiorno, la mattina, poco o niente. A mezzogiorno, la patata con un po' di sale e quando c'era un filo d'olio. E la sera era il grande digiuno che si faceva da tutta la comunità e non si poteva venire meno, non si poteva rompere al di fuori dei momenti di consumo di quel poco che si aveva. Io ricordo che eravamo bambini, si andava a giocare sul sagrato della chiesa ed era Quaresima ed era il grande digiuno che mi sentiva che nessuno poteva mai rompere. E nel pomeriggio dopo la scuola ci si raccoglieva a giocare sul sagrato della chiesa. Non so per caso, per quale coincidenza, mi era rimasta in tasca una castagna e una noce del giorno prima. E senza accorgermi, quel venerdì, giocando sul sagrato della chiesa con i compagni di scuola, mi capitò di mettere in tasca la mano e di tirar fuori la luce e di mangiare la luce. Subito me ne accorsi e mi prese un grande spavento. Ho infranto il digiuno, ho profanato la Quaresima e subito a correre dal parroco a chiedergli come poter rimediare. Perché la Quaresima era proprio questo tempo Era questa successione di giorni che richiedevano a tutti e a ciascuno un impegno, ma un impegno concreto, un impegno pratico, un impegno quotidiano. E a noi ragazzi del Catechismo, come voi che siete qui stamattina, durante la prima domenica di Quaresima, il parroco si metteva in cima, appena vicino all'altare, sul presbiterio, e chiamava ciascuno di noi: e tu, per questa Quaresima, cosa fai? Quale fioretto? Non mangi le caramelle? Non dici le bugie? Non farai più i capricci in casa, col papà, con la mamma? Direi bene le pecore. Era un susseguirsi. Oggi, purtroppo, tutto questo sembra una lontana memoria. Ma la Quaresima è rimasta. Ora tocca a ciascuno di noi organizzarci e promettere di passare questo tempo, questi giorni che ci separano dalla Pasqua, in maniera degna, anche sensibilmente provata, la Quaresima, con qualche fioretto. Questa parola, fioretto, che sembra di origine medioevale, perché oggi chi parla di fioretto? Ma erano pratiche che formavano il cristiano e l'uomo, perché gli insegnavano la penitenza, gli insegnavano la moderazione, gli insegnavano la crescita, i fioretti. Oggi non si parla di fioretti. Oggi dire fioretti è quel vecchio che dice le cose che furono. Non parliamo più di fioretti. E di che cosa parliamo? Le parole in sostituzione sono davvero delle parole edificanti. Se io vado a vedere sui miei testi di scuola di un tempo, io non trovo delle parole che oggi sostituiscono i fioretti. Lo sbaglio è una parola nuova che non c'era sui nostri tempi. Il bullismo non c'era sui nostri testi. Il branco non c'era sui nostri testi. Il femminicidio non c'era sui nostri testi. I fioretti sono passati di moda e li hanno sostituiti queste terribili realtà. In Florida, l'altra settimana, in una scuola, 17 vittime trucidate negli ambiti scolastici da uno di loro, diventato un po' più grande e diventato ribelle. 17 vittime. Con i libri in mano, con la penna in mano, con la strada aperta davanti. Certamente questo deve farci riflettere, anche perché non è la prima volta che succede. Le scuole del mondo sono diventate un bersaglio facile, tentatore di certe espressioni di violenza che fanno paura a tutti. Vedete, la Quaresima indica il momento che Gesù lascia la sua famiglia e si dedica alla vita pubblica, alla predicazione. Gesù ha vissuto 30 anni, 33 anni, anno più, anno meno, non abbiamo delle grandi certezze. Ma di questi 33 anni, 30 li ha passati in famiglia. E non vi sembrano molti a confronto dei 3 che ha donato la vita pubblica. C'è una sproporzione enorme, da 1 a 10, 30 anni in famiglia e 3 per la predicazione, per i miracoli, per il Vangelo. E non vi sembra strano, cari fratelli, che Gesù, per intraprendere la vita pubblica, uscendo dalla sua famiglia e darsi al ministero, alla predicazione, non vi sembra strano che anziché andare in piazza a Gerusalemme, dove volete voi, e compiere un grande miracolo per dire ecco, è arrivato il Messia, il grande profeta, l'atteso delle genti, un fatto eclatante. No, Gesù per incominciare la vita pubblica va nel deserto. Noi lo capiamo poco questo. E nel deserto chi incontra? Incontra il demonio e lo tenta. E lo tenta in una maniera subdola. Perché Gesù nel deserto è stato 40 giorni senza mangiare. Perché nel deserto non c'è niente. Chi l'ha visto quel deserto in Palestina lo sa, è una terra desolata. Senza risorse, Gesù nel deserto non mangiava perché non trovava da mangiare. E il demonio, la prima tentazione che gli fa, comanda che queste pietre diventino pane, tu che sei onnipotente. Questa è la prima tentazione. Era una tentazione molto mirata, perché Gesù era da 40 giorni che non mangiava. E parlare di pane fresco, a uno che viene da 40 giorni di digiuno, capirete che è una tentazione di notevole efficacia. E Gesù resiste al demonio. E poi va a iniziare in silenzio, dopo 40 giorni di digiuno, la sua apparizione. Cari cristiani, vedete questo foglio? Questo foglio reca un titolo che vi leggo. Omelia del Santo Padre Francesco. Sappiamo chi è. Omelia del Santo Padre Francesco. Basilica di Santa Sabina, Roma, mercoledì 14 febbraio 2018, Santa Messa, benedizione in posizione delle ceneri e omelia di Papa Francesco per l'inizio della Quaresima. Non è un'omelia lunga, sono due paginette a stampa. Del Papa, Non ve la leggo perché non voglio approfittare della vostra benevolenza. Vi dico però che il Papa, in questa omelia dell'altro giorno, di mercoledì scorso, presenta la Quaresima con tre verbi. Fermati, guarda, ritorna. Sono i tre verbi su cui il Papa insiste per la santificazione della nostra Quaresima. Fermati, guarda, ritorna. E su questi verbi il Papa intesse una serie di riflessioni che toccano da vicino la nostra vita, dei cristiani, di credenti. Comincia così l'omelia del Papa per la Quaresima. Il tempo di Quaresima è un tempo più propizio per correggere gli accordi dissonanti della nostra vita cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. La Chiesa nella sua materna sapienza ci propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che possa raffreddare o ossidare il nostro cuore di credenti. Questa è l'apertura. L'ultima frase. Ritorna senza paura a sperimentare la tenerezza risanatrice e riconciliatrice di Dio. Lascia che il Signore guarisca le ferite del peccato e compia la profezia fatta ai nostri padri. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Papa Francesco. Accettiamo. Apriamo il cuore, la mente, l'anima, la coscienza all'invito del Papa, allo spirito di questa prima domenica di Quaresima, facendo memoria in particolare dei nostri caduti che hanno dato tutto per noi e hanno mostrato per noi una generosità, una donazione di cui noi vogliamo essere a loro grati e vogliamo che questo ricordo duri nei secoli. Sia lodato Gesù Cristo.